hanno rifatto un sacco di cose belle e il progetto è finito, però siamo riusciti, sembra, lo dico piano perché sembra che continuino anche altri ragazzi, gruppo, non solo loro, ma il gruppetto di ragazzi che frequenta la villa, stanno lavorando per abbellire un po' il centro, la zona e quindi insomma forse abbiamo ottenuto qualche risultato positivo.
Volevo solo spiegare l'affermazione che ho fatto prima. Noi avevamo alcuni dei nostri servizi, molti dei nostri servizi che erano gestiti con dei contratti che non possiamo più fare, neanche noi, quelli a tempi determinati, erano contratti reali, perché la psicologa non è che, cioè il CoCoPro in quel caso ci stava benissimo, anche perché spesso seguivano dei progetti specifici, però abbiamo molto limitato anche noi la possibilità di intervenire in questo modo, quindi abbiamo deciso l'anno scorso, tanto è vero ci sono poi anche fondi dentro ai piani sociosanitari di zona, deciso di fare quello che noi abbiamo chiamato l'appaltone, nel senso che è stato un appalto che ha visto dentro i servizi sia per quello che riguarda la mediazione culturale, la mediazione linguistica, sia per servizi sociali che scuola e politiche giovanili se ci vanno. Tutta la parte legata appunto all'intervento degli psicologi sia all'interno del Farientri, che è questo progetto, che all'interno del Centro per le Famiglie. Abbiamo fatto un appalto ed è stato vinto l'appalto dal consorzio delle cooperative e logicamente nell'appalto noi solitamente quando abbiamo dei servizi gestiti in un modo e facciamo un appalto per gestire in maniera diversa o cambiare il gestore, chiediamo la continuità, cioè chiediamo al nuovo gestore di farsi carico dell'assunzione di chi lavorava o nel precedente in un altro posto, insomma. Oppure era, come nel nostro caso, aveva un rapporto diretto con noi. Per quello che riguarda i mediatori culturali, molti non hanno accettato questo passaggio perché a loro faceva più comodo avere CoCoPro e queste cose. Per quello che invece riguarda gli psicologi, hanno quasi tutti accettato, quindi poi non so di preciso, non mi ricordo tutti i nomi, però hanno quasi tutti accettato, quindi abbiamo mantenuto anche la continuità che era auspicata all'interno del bando. Volevo spiegare l'affermazione di prima, se no non si capiva bene cosa avevo voluto dire. Scusate. A chi la parola? Rossi, che lo sente per la seconda volta.
Allora, di questo argomento ne abbiamo parlato anche ieri sera in Unione Terre d'Argine. Faccio un attimo una precisazione per chi non c'era, dei consiglieri, che è la maggioranza di quelli che non c'è. Dopo vari interventi dove si chiedeva un resoconto da parte anche di esponenti della maggioranza dei risultati durante il percorso di questi piani per andare a verificare se effettivamente questi progetti quali potevano aver avuto degli ottimi risultati, quelli un pochino più scarsi, c'è stato un dibattito. Io ho girato questo argomento, oltre che naturalmente sui risultati, mi ha fatto molto piacere perché io l'ho sempre pensato e l'ho sempre detto. Quando uno sbaglia, nell'ultimo progetto che parlava l'assessore Guerzoni, è giusto fargli fare qualche lavoro sociale. L'hanno fatto in villa. Spero che questi lavoretti, diciamo, socialmente utili vengano fatti anche su altre zone, pulizia dei prati, dei laghetti, eccetera. E secondo me il comune, anche per il decoro del paese, per esempio, chi butta per terra la sigaretta, tanto per dire, dirgli: bene, l'hai buttata per terra, o dai 200 euro e questi soldi li utilizziamo per pulire, oppure pulisci 3 ore del tuo tempo alla domenica mattina per. Va bene, quello adesso dopo. Ho provato anche a parlare con qualche dirigente, con qualche anche di altri comuni. Non è una cosa così facile da fare. Diciamo una legge comunale che faccia questo non è molto facile. Però secondo me le amministrazioni dovrebbero andare su questa strada. O farsi pagare e quindi pagare una persona che lo fa, oppure dare di queste, chiamiamole così, penalità. Io ho girato invece l'argomento sotto un altro punto di vista, sotto questo aspetto. E molti progetti sono anche condivisibili. Questo piano potrebbe anche essere votabile, ma noi abbiamo votato contro. Perché? C'era una slide ieri che faceva vedere che in questo bellissimo tavolo c'erano una sfilarata di volontariato, ASL, comune, amministrazione, eccetera. Mancava solo una voce, che è quella dei consiglieri comunali. Io non dico, perché mi verrà già risposto, voi non potete partecipare, ma io ho chiesto in anticipo, prima di arrivare a questo tavolone, dove le cose sono quasi decise oppure sono già ben delineate, di poter partecipare come consiglieri a dei tavoli a Campogagliano per i giovani, in Unione per tutti gli altri argomenti, in maniera precedente, dove anche le opposizioni e i consiglieri di maggioranza, che casomai sono meno coinvolti, possano portare la loro opinione, le loro idee, eccetera, eccetera. Ieri mi è stato, e qua apro una polemica, mi è stato, tra virgolette, rinfacciato che l'amministrazione in Unione fa già abbastanza, perché noi possiamo parlare durante la commissione, è difficile, ci mandano il materiale, di solito ce lo consegnano 185 pagine, ce lo consegnano in, sono 197 pagine per la precisione, 96. Ce lo consegnano una settimana prima, e poi è molto tecnico, ci sono delle cose anche difficili. Facciamo la commissione dove ci spiegano un pochino più a macro, però non entriamo punto per punto. Lì è già tardi, anche se io portassi dei suggerimenti, ormai non è più recepibile il mio suggerimento. Noi dobbiamo intervenire molto prima. Ringrazio l'amministrazione, la quale non è obbligata, non so se lo sapete, a portare la presentazione di questo atto in consiglio comunale a Campogagliano e in Unione Taredaggi. Li ringrazio, ma se io non posso intervenire, voi mi portate il vostro atto, il quale lo devo votare, cambiamo metodo, voi mi portate il vostro atto, me lo presentate e non lo votiamo. Perché io devo votare una cosa dove non posso mai partecipare? Voi volete fare una cosa fatta bene? Bene, prossima volta mi dite, noi abbiamo scritto 196 pagine, sono questo, facciamo questo, ma non chiedo il tuo voto, Rossi Filippo. Non te lo chiedo, ho deciso tutto io. Allora, secondo me è assurdo che io debba votare una cosa dove io non posso mai mettere nessun becco. Avevamo fatto l'unione perché prima potevamo tutti partecipare, doveva essere un confronto, adesso anche lì non si può più. In alcune delibere è stata fatta in precedenza, abbiamo apportato delle modifiche anche nelle commissioni, ma è veramente, cioè devi essere veramente dentro all'atto, oppure vai a cambiare delle virgole o aggiungere dei passaggi lievi perché sei già in commissione. Secondo me è assurdo votarlo dove io non posso partecipare. È per questo che il mio voto e il nostro voto sarà contrario. Perché o ci fate partecipare tutti, ma non dico io come opposizione, anche la maggioranza, perché mi piacerebbe sapere da tutti i consiglieri di maggioranza in quanti conoscono bene il piano, in quanti hanno potuto partecipare alla stesura del piano. Forse nessuno, forse, non lo so. E secondo me anche la maggioranza dovrebbe, oltre ad andare a chiedere i risultati, chiedere di poter, per chi vuole, non è obbligatorio, apportare le proprie idee, casomai buone e anche migliori di quelle che ci sono. Ma anche la maggioranza non dice niente. Allora, io non lo voto, anche se molte cose sono condivisibili. Fino a quando non si cambierà questo metodo, io non lo voterò mai. Grazie.
Beh, ha chiesto la parola al consigliere Gasparini.
Una cosa veloce, cioè io innanzitutto io ritengo di non avere le competenze per poter partecipare a questi tavoli, perché effettivamente sono progetti molto importanti, sono cose molto importanti, io non so che apporto potrei dare in questo caso. Io ti voglio solo rispondere come ti è stato risposto ieri sera, che effettivamente noi abbiamo la possibilità di presentare degli ordini del giorno per andare eventualmente a modificare le cose che non ci stanno bene. Sì, sì, è un nostro diritto farlo. E quindi più che partecipare, io direi di eventualmente insieme, nel caso, di presentare degli ordini del giorno che ci permettono di modificare le cose che riteniamo che possono non funzionare. Grazie.
Pietri. Pietri.
Ma solo due parole per dire innanzitutto che sottoscrivo le parole del consigliere Rossi. Lui ha partecipato per il nostro gruppo consigliare alla commissione dell'Unione Terre d'Argine e ovviamente è lui che ha parlato per primo, perché chiaramente è lui quello che comunque ci rappresenta nell'ente dell'Unione. Solo una cosa per dire, ovviamente rimango a livello politico perché non sono entrato in tutte le schede, anche se l'ho fatto per quello che riguarda le politiche giovanili. Ci siamo incontrati con Paola Guerzoni, tra l'altro c'era anche Matteo, per cui abbiamo avuto modo di approfondire quelle che sono le tematiche. In più abbiamo fatto una commissione dove Linda ci ha spiegato quelle che sono le ultime novità e un quadro complessivo del piano attuativo. Tra l'altro piano attuativo che io ho avuto modo in passato di studiare dettagliatamente e io veramente mi sono letto tutte le schede, anche quando si ragionò del piano regionale della salute, giusto, penso che si chiami così, che se ho capito bene comunque un piano che comincia a essere obsoleto, comunque si spera che nei prossimi mesi questo venga aggiornato, anche perché comunque stabilisce la strategia a livello regionale di quello che sono le politiche sociali. Per quello che riguarda il nostro piano attuativo, di fatto lo rendiamo attuativo sulla base di una strategia pianificata anni fa. Mi permetto di dire, per quello che riguarda Campo Galliano, perché su altri temi è intervenuto Filippo nelle sedi competenti, per quello che riguarda le politiche giovanili credo che vadano avanti in modo discretamente buono. Ci tengo a precisare che ovviamente nei costi di questo servizio importante ci sono anche i dipendenti e le strutture, che insomma è chiaro che è bene ricordarselo, ovviamente sono l'elemento più prezioso e l'elemento che permette di rendere buona o non buona una politica decisa a livello del Consiglio piuttosto che di Giunta, per cui le persone che lavorano in queste strutture si sono dimostrate persone molto capaci e che evidentemente sono anche in grado di portare avanti le politiche, le indicazioni che comunque la Giunta, il Consiglio insomma gli assegnano. Però sì, è bene ricordarselo che insomma oltre ai soldi che giustamente citato, insomma ce ne sono anche tanti altri che comunque l'amministrazione mette e che è un servizio che comunque costa. Il bar, che è uno di quegli elementi che noi abbiamo sempre voluto, si è dimostrato nel tempo comunque un centro di aggregazione giovanile importante, si è confermato, anche se ovviamente i tempi sono molto diversi e funziona in un modo diverso, però comunque è un elemento aggregante molto importante. I gestori stanno lavorando bene e comunque permette di avere un circolo di persone e di rendere ancora più viva quella che è la struttura. Stiamo ragionando anche sulla gestione delle sale della musica, ne ho parlato con l'assessore, quindi tra poco avremo anche l'eventuale conferma o meno, un nuovo gestore di queste strutture. Speriamo che questo sia comunque in grado di gestire bene così come le ha gestite fino ad oggi. Mi permetto solo di concludere dicendo, sottolineando quello che ha sottolineato Linda all'inizio del suo discorso, cioè di una riduzione del 20% dei fondi complessivi del piano attuativo, giusto? Ok, questo è il dato. Mi permetto solo di dire che io non sono assolutamente d'accordo ai tagli lineari, cioè nel senso che è una... Finisco, il mio è un discorso ovviamente generale, poi il caso specifico Linda magari specifica meglio se necessario. Credo che il nostro paese invece abbia bisogno sì di tagli, perché abbiamo una spesa evidentemente spropositata in tanti ambiti, ma sicuramente non tagli lineari, ma tagli mirati, nel senso che è giusto tagliare dove deve essere tagliato, oppure tagliato è un termine, non so, ci sono delle spese inutili, ci sono delle spese inutili e delle spese preziose che vengono spese preziose che vengono ridotte semplicemente perché si deve calare un X%, è una grande stupidaggine e per quello che conto, mi permetto di dirlo, probabilmente questo rimarrà uno sfogo fine a se stesso, però mi sento in dovere di dirlo. E concludo dicendo che quello che ha detto il consigliere Rossi prima, al di là del merito, è credo esattamente quello che ogni consigliere comunale che vuole fare il consigliere con la C maiuscola cioè dovrebbe fare, ecco, cioè nel senso che il desiderio di poter contribuire in modo ancora più deciso e di conoscere meglio le cose che poi lui deve votare, credo che sia come dire la cosa più bella, genuina, sacrosanta che un consigliere dica, per quello che io sono profondamente convinto ed è quello che cerco nel mio piccolo di fare e spero di fare finché il mio mandato non finirà. Grazie.
Un approfondimento un attimo, l'assessore Leoni, dopo...
Sì, no, era per precisare alcune cose perché mi sono accorta mentre insomma ascoltavo anche la relazione dell'assessore Guerzoni e riflettendo su quello che avevo detto inizialmente che alcune cose potevano essere state insomma sommarie. E parto dalla programmazione regionale. Sicuramente la regione nella programmazione 2009-2011 aveva sotto gli occhi un panorama diverso che il terremoto e un anno in più hanno stravolto, se poteva essere ulteriormente stravolto il nostro panorama. Hanno fatto in giugno delle linee, quindi non siamo siamo a quel piano, ma con delle linee programmatiche che individuano, secondo me, un obiettivo che era probabilmente da individuare prima e forse l'anno scorso è stata una nostra difficoltà, che erano quelle dei target e quello l'ho detto prima. Ci sono quattro aree che comprendono diversi aspetti, sono l'impoverimento, sono immaginare e sostenere il futuro, che prende dalla maternità, adesso la banalizzo un po', però prende dalla maternità l'adolescenza, e tutto il sistema dei servizi che è un po' un fare quello che accennava adesso anche Damiano, efficientare meglio la macchina per poi offrire delle cose, gli stessi servizi migliorati ma anche efficientati. L'obiettivo del piano che viene attuato diciamo secondo una legge del 2000 ma che il legislatore italiano immagina già parecchi anni prima è quello in realtà di andare verso, oltre che di allineare le politiche sociali sanitarie a livello nazionale, cosa che non siamo ancora riusciti a fare, però è anche quello di andare a integrare il sistema sociale sanitario. Questa integrazione è un'integrazione fondamentale per dare dei servizi che siano degni di essere chiamati servizi, che producano dei risultati, perché se una persona non si può dividere tra quello che è di sociale e quello che è di meramente sanitario. Quando entra una persona a servizio si vede che queste due cose sono allineate. Questa integrazione deve quindi iniziare dal piano per finire a quello che sono i rapporti tra i diversi soggetti che fanno politiche, mettono in pratica questi progetti sul territorio, che vuol dire nel mio per la mia area servizio sociale e medici di medicina generale in maniera specifica. Per quanto riguarda i tagli, è vero che noi abbiamo, cioè noi assumiamo dei fondi che sono tagliati linearmente, dopodiché le politiche, siccome in questa sede ma anche in altre sedi abbiamo sempre detto coerentemente con il nostro pensiero che siamo in disaccordo sui tagli lineari, non sono stati applicati dei tagli lineari a questo piano, ma si è proprio cercato di efficientare il possibile e di fare in modo che, come accennava prima anche il sindaco, alcuni progetti e servizi rimanessero a tra virgolette implementando quello che era il volontariato, quindi riuscendo a efficientare quella parte, altri riuscissimo a efficientare le risorse integrandoci di più con la parte sanitaria in modo da far rimanere inalterato il quadro dei servizi. Io credo, questi erano gli appunti di massima, mi prendo anche il tempo di fare due considerazioni personali. Sì.
Matteo Camellini.
Sì. Riprendo solamente ma velocemente il discorso del consigliere Rossi, se l'ho capito bene, perché per dare un ulteriore contributo insomma, se l'ho capito bene, intanto il problema non è l'unione, perché se anche quei servizi lì fossero presso i comuni come erano un tempo, ci sarebbero comunque dei tavoli tecnici ai quali non parteciperebbero tutti i consiglieri. L'altra cosa è questa, capisco il quesito, insomma l'osservazione, però dico anche un'altra cosa. Intanto i tecnici fanno i tecnici, i consiglieri i consiglieri, gli assessori gli assessori. L'altra cosa è questa, non è che noi però siamo gli influenti sulle scelte progettuali, nel senso che intanto noi approviamo dei bilanci qua presso il comune e in unione, bilanci preventivi nei quali ci sono anche i progetti. Lì è troppo tardi per incidere su quell'anno, chiaramente, ma proviamo anche gli stati di attuazione e i consuntivi. Lì noi possiamo consigliare, però, quindi qua in unione, fare delle osservazioni e dare anche delle linee guida, indicazioni all'amministrazione, alla giunta dell'unione, del comune, dicendo quali possono essere secondo noi alcune priorità da tenere in conto l'anno successivo. Quindi possiamo fare qualcosa. La partecipazione a un tavolo tecnico, essendo tecnico, la vedo un po' un problema differente, anche se in alcune circostanze si è fatto qualcosa in questa direzione, però non la vedo come la norma, come la prassi, ecco. E questo non è uno svalutare il nostro ruolo, credo. E io mi sono un po' limitato, comunque sono fermato in particolare su alcuni progetti che sono quelli che gli assessori Leoni e Guerzoni ci hanno illustrato in commissione e anche l'altro giorno, perché sono quelli più nuovi o modificati o insomma che anche a loro stanno più a cuore, e quindi quelli li ho un po' guardati meglio rispetto agli altri, perché insomma la mole di documentazione era veramente tanta. Intanto non posso anch'io non ribadire con tristezza il fatto che la diminuzione dei fondi, appunto diminuzione fatta in questo modo, chiaramente si ripercuote sui progetti, e sappiamo bene che tutte le buone intenzioni, tutti i buoni progetti che possiamo mettere in campo devono essere sostenuti da, insomma, da fondi precisi, concreti e anche costanti nel tempo, se possibile. Si diceva prima che giustamente che il piano di zona è rimasto indietro di alcuni anni, salvo le linee guida aggiornate. Questo è vero, però guardando questi progetti, in particolare quelli che citavo prima, insomma, di cui si è parlato in commissione, secondo me le strutture territoriali, gli operatori e anche le strutture centrali, l'ufficio di piano e quant'altro dell'Unione e dei comuni sono al passo coi tempi. Se anche non è al passo coi tempi al 100% il piano di zona, perché non è aggiornato, le strutture, gli operatori lo sono, e si vede dalle proposte che propongono anche quest'anno e anche dalle novità messe in campo. Quindi insomma il piano di zona va aggiornato di sicuro, però abbiamo, penso, una solidità strutturale e anche di persone che ci consente di stare comunque al passo nonostante questo. I progetti che ci hanno illustrato gli assessori riguardavano la violenza di genere, quindi anche il discorso dell'appartamento protetto a Carpi e tutto il lavoro che si fa nelle scuole, questo non dimentichiamolo, perché si parte da lì, cioè si parte in famiglia, ma questo però è un argomento un po' difficile, si parte nelle scuole. Il discorso sull'impoverimento, con alcune iniziative che partono in altri comuni tipo Soliera, che insomma possiamo anche poi valutare, nel senso che per capire come come procedono. E poi una cosa interessante che si porterà avanti nei prossimi mesi, se non ho capito male, cioè il fatto di monitorare la popolazione fragile, quindi mappare non tanto in questo caso delle strutture o delle problematiche sul territorio, ma mappare le persone per sapere chi vive in una certa abitazione, in un certo quartiere, in una certa via. E questo capiamo bene dopo il terremoto, che è un dato che a noi e alla Protezione Civile potrebbe essere utilissimo in caso di problemi, speriamo non così gravi, ma insomma su certi quartieri o certe abitazioni o condomini. Quindi sapere chi abita in una certa posizione, essendo una persona anziana o un disabile o persone con problematiche psichiche o anche bambini piccoli, sicuramente è un monitoraggio, insomma, che ci fa molto positivo, ci fa anche onore, penso, e comunque uno strumento che la Protezione Civile potrà avere in futuro. E c'è il progetto Casa nella Rete, ecco, poi c'è il discorso dei DSA per i bambini, insomma, per gli alunni, per le scuole. Questo, anche questo, insomma, per noi è magari una sigla, e sono bambini che fino a qualche anno fa venivano un po' trattati con superficialità, perché le conoscenze scientifiche purtroppo erano quelle che erano, e quindi non ci davano risposte precise a bisogni precisi. Quindi il fatto di aver capito un po' come funziona questo disturbo, insomma, e di dare delle risposte anche economiche, è una grandissima, è un grandissimo contributo che diamo per i nostri ragazzi, i nostri bambini. Chiaro che questo progetto, come tutti gli altri, per il resto, funziona bene se i fondi sono sufficienti, altrimenti si parte a segnalare i ragazzi più avanti e quant'altro, e se i genitori e le famiglie collaborano. L'altra cosa molto interessante che citava l'assessore Guerzoni l'altro giorno, ma anche stasera, è il fatto della peer education. Questo secondo me è una cosa molto bella, e sembra che i risultati poi ci diano merito all'amministrazione e anche all'Unione di questo intervento, cioè responsabilizzare i ragazzi verso i loro coetanei e anche i ragazzi stranieri, tra l'altro, insomma, è forse uno dei pochi modi, o comunque un modo privilegiato, per risolvere in partenza o prevenire problematiche, insomma, tra adolescenti o giovani, insomma. Anche sull'educativa di strada, cioè avere un educatore di strada, anche solo per alcuni mesi, magari in partenza, secondo me è un progetto molto interessante. Vedremo come opererà questo operatore, questi operatori. È chiaro che, e qua mi ricollego al discorso del consigliere Rossi, se questo progetto educativo di strada sarà fruttuoso e ci piacerà, daremo indicazione, mandato all'amministrazione o all'Unione, insomma, per promuoverlo ulteriormente, trovando fondi o spostando fondi da altri progetti. Quindi possiamo fare qualcosa, cioè valutando bene i risultati qualcosa si può fare anche come consiglieri. E l'ultima cosa che cito, perché anche questa sera è emersa, anche io sono molto favorevole al facilitare o imporre, se possibile, insomma, i lavori facilmente utili un po' a tutti, ma in particolare anche ai ragazzi quando fanno cose che non dovrebbero fatte. Lo dico per due motivi. Il primo è che per la giustizia in Italia sappiamo come funziona. Allora, se noi riusciamo a intervenire prima che questi ragazzi commettano atti ben più gravi, avendo poi noi alle spalle a carico un carcere, una struttura, quant'altro, e comunque ragazzi che a quel punto poi non tornano più indietro, perché il carcere sappiamo com'è, è preferibile riuscire, se possibile in modo concordato e conciliato, altrimenti anche imponendo, convergere degli sforzi sul fatto di rendere consapevoli questi ragazzi di quello che hanno fatto e restituire alla comunità, alla collettività qualcosa o tutto attraverso un lavoro, magari nei luoghi che loro hanno contribuito a danneggiare o che loro frequentano. Questa è una cosa molto importante, secondo me. E l'altra cosa molto importante collegata a questa è che lo sia fatto perché finalmente sembra c'è una collaborazione o un abbozzo di collaborazione maggiore fra tutte le realtà coinvolte e anche con le forze dell'ordine, cosa non scontata e non semplice, ma questo è fondamentale per progetti di questo tipo. Lo dico sempre quando si parla di queste tematiche: la collaborazione fra tutti, quindi amministrazioni, privati, associazioni e polizia locale, è determinante. Se poi questa collaborazione è rivolta a prevenire, ancora meglio, più che a punire alla fine. Direi di non avere nient'altro. Chiaramente esaminare nel dettaglio 10 progetti invece che 50, quelli che sono, anche di più forse, 60, 50, insomma, non rende merito a chi ha predisposto questi piani, chi li segue, chi li cura e chi ci lavora. Per ora facciamo questo, insomma, però il nostro voto è chiaramente favorevole. E poi chiaramente ci riserviamo, sia qua che in Unione, in base alle nostre competenze, di monitorare i risultati, come facciamo poi con tutti i progetti che il Comune o l'Unione portano avanti. Grazie.
E mi do la parola all'assessore per farli finire il discorso, considerazioni generali.
Sì, scusa. Solo una cosa rispetto al fatto che noi lo sappiamo, il sociale è in Unione, ma è stata una scelta politica quella di tenere gli uffici territoriali appunto sul territorio, di mantenere anche una guida politica, e gli uffici sono sempre stati aperti a tutti, sia alla maggioranza che all'opposizione, per venire a chiedere informazioni aggiuntive sui progetti e per venirne a testare i risultati. Su alcuni progetti sicuramente io mi rendo conto della difficoltà di un consigliere o di un assessore di immediatamente, alla prima vista di questo piano, entrare nel merito dei singoli progetti, perché delle volte è più facile capirli dall'interno. Capiscono questi progetti molto di più gli utenti rispetto a chi li legge, oppure il volontariato sociale che ci aiuta, cioè chi li mette direttamente in pratica. Secondo me il ruolo di consigliere, come quello di assessore, comunque un ruolo politico, non va vissuto soltanto in questa stanza, va vissuto nella maggior parte dei ruoli, anche attivamente, partendo direttamente dal volontariato. Forse in questo modo sarebbe più facile per tutti capire questo, che poi si traduce in atti concreti rispetto alla cittadinanza.
No, io volevo solo aggiungere molto velocemente alcune considerazioni, un po' riprendendo anche quello che è stato il dibattito di ieri sera, e poi corretto che il dibattito che c'è sull'Unione, su argomenti come questi, si venga riportato anche ai consigli comunali, quindi ringrazio il consigliere Rossi per averlo fatto. Ieri sera devo dire che su questo argomento la risposta non gliel'ho dato io, ma gliel'ha dato Benatti, e per la prima volta in assoluto rappresentante di PDL, no, sai, perché ogni tanto ogni tanto cambiano definizioni, quindi non ho ancora capito bene, e devo dire che io e Benatti non c'è proprio feeling tra di noi, anzi devo dire che proprio c'è un anticipo, non diciamo cosa, insomma, comunque non c'è feeling assolutamente tra di noi, quindi non è che, cioè, nel senso che effettivamente poi dopo ci si rende conto di quanto sia difficile. Vi posso assicurare che anche per noi a volte è difficile entrare nel merito di alcuni progetti tecnici e di alcune di queste schede. Quello che va ricordato è che noi abbiamo fatto la scelta di portare questo, che è un piano attuativo, all'interno dei consigli dell'Unione, quando teoricamente non dovrebbe passarci, dovrebbe passare solo dal comitato di distretto, che è la giunta dell'Unione più il direttore del distretto sociosanitario. Questo è il comitato di distretto. Abbiamo deciso di portarlo all'interno, comunque, come momento di partecipazione in più a questa programmazione, all'interno dei consigli, così come facciamo tantissimi incontri di condivisione a livello di volontariato e di cooperative sociali, del mondo che poi è quello di riferimento rispetto a questi progetti. Volevo solo specificare, poi ieri sera non l'ho detto, perché insomma la tabella con tutto l'elenco delle persone che si è vista ieri sera non sono quelli che hanno partecipato alla stesura di questo piano, sono quelli che stanno partecipando al tavolo di coordinamento di Novi, che è tutto un altro progetto. Adesso forse si è capito male nella discussione. Il chi è che fa materialmente l'impostazione politica, logicamente, le viene data dalla giunta, dal direttivo d'Avia, dal comitato di distretto. Poi chi materialmente traduce quelli che sono obiettivi politici in materiale tecnico sono gruppi tecnici. In questi tavoli tecnici che ho citato peraltro ieri sono dentro unioni, comuni, la sanità, ma la parte tecnica di unioni, comuni e sanità, cioè la parte politica, a questi tavoli non partecipa. Vi ricordo che molti degli atti che trovate qua li troviamo anche dentro al bilancio, cioè è un modo anche diverso di illustrare le cifre che noi spendiamo. Nel piano i 37 milioni di euro famosi, una parte sono trasferimenti diretti che ci vengono dalla regione, una volta anche dallo Stato e così, l'altra parte sono finanziamenti che arrivano dal servizio sanitario, finanziamenti che arrivano dai bilanci dei comuni e dagli utenti. E quando noi parliamo del bilancio dei comuni, spesso per valorizzare anche quello che diceva Damiano, mettiamo dentro anche i costi dei nostri dipendenti, perché noi di fatto, dedicando quella persona a fare quel lavoro, stiamo investendo delle risorse del comune a fare quel servizio, insomma, quindi non è che ce ne dimentichiamo. Le politiche giovanili seguono un percorso un po' strano all'interno dei piani sociosanitari di zona, perché ci sono stati messi, insomma, seguono un percorso un po' diverso, per cui i costi del personale non credo che rientrino dentro quelli conteggiati nei piani, però insomma, giusto per dire qual è la complessità. Ripeto anche qua, questi piani hanno una rendicontazione al centesimo a chi ci finanzia, che è la Regione Emilia-Romagna. E quindi noi rendicontiamo assolutamente, poi dopo mi sono resa disponibile anche ieri, non ho problemi logicamente a fare, come facciamo il consuntivo del bilancio, a fare il consuntivo anche di questi. Tanto è vero che all'interno del piano, soprattutto per quello che riguarda il fondo regionale della non autosufficienza, noi andiamo a approvare il bilancio 2013, ma il consuntivo 2012, perché insomma si mette anche questo. Quindi sulla commissione quest'anno avevamo provato a farli in maniera un po' molto anticipata, avevo anche detto io mi rendo disponibile a ritrovarti se ci sono dei problemi, poi dopo non capisco la difficoltà, insomma io ho anche chiesto uno sforzo ulteriore al nostro ufficio, tra l'altro devo dire che finalmente l'ufficio di piano, che è il titolare, ha la stesura dei progetti e dei programmi, è finalmente strutturato, cosa che prima non era. Gli ho chiesto uno sforzo ulteriore, che oltre alle schede che noi siamo obbligati a presentare in questo modo alla regione, perché è la regione che ce le chiede, avere qualcosa, adesso parlo a chi era presente ieri sera in Consiglio dell'Unione, qualche cosa tipo quelle slide su tutti e 50 i progetti, che forse è molto più interessante di capire chi è il responsabile del progetto, però capite che è un ulteriore sforzo che chiediamo ai nostri uffici in momenti in cui logicamente hanno altro da fare e sulla stesura delle schede hanno l'obbligo di comporre in questo modo per la regione. Mettiamo in votazione l'integrazione dell'accordo di programma, non sto a leggere tutti i resti perché sappiamo cos'è. Chi è a favore? Contrari? Bene. Allora, a favore la maggioranza, contraria il centrodestra per Campo Galliano.
Questa è la immediata eseguibilità.
Cioè l'immediata eseguibilità come sopra. Approvazione del regolamento dei procedimenti amministrativi, passo direttamente la parola alla dottoressa Rocchi che ce ne spiega lei direttamente.
È
anche
uguale,
l'Unione
è
perché
uguale.
Sono uguali, tutti i comuni,
sì,
tutti i comuni sono tenuti a fare questo regolamento, ad approvare i regolamenti perché sono cambiati degli atti amministrativi, quindi ad adeguare i propri regolamenti. Devo dire che noi li avevamo anche molto vecchie, datate, quindi ancora più siamo ancora più spinti, non solo dalla legge, ma a doverlo rinnovare per questo motivo.
Sì, rispondo al consigliere, esattamente uguale a quello che è stato votato anche in Unione, quindi niente di diverso, anche perché tendiamo a omogeneizzare ormai i regolamenti, quindi questo è anche un metodo di lavoro. Quindi questa è la disciplina che spetta al Consiglio Comunale, di tutti i principi stabiliti dalla legge 241, mentre invece la Giunta entro la giornata comunque di domani approverà un elenco di tutti i procedimenti, perché abbiamo fatto il censimento, questo è il lavoro fatto negli uffici, nel senso che siamo andati a vedere tutti i procedimenti che fanno capo ai vari settori, sono state fatte delle schede che metteremo sul nostro sito nella sezione trasparenza, perché l'obiettivo finale è questo, laddove si individua quindi il procedimento, qual è l'ufficio responsabile, chi è responsabile del procedimento, chi è responsabile dell'emanazione dell'atto finale e i tempi soprattutto che interessano per l'emanazione del provvedimento finale, sono quelli che interessano poi il cittadino, sapere qual è il termine massimo entro il quale il procedimento deve essere concluso. Quindi il regolamento è una disciplina generale che prevede che normalmente non si superano i tempi normali, sono di 90 giorni, in casi particolari si possono portare fino a 180 giorni in procedimenti particolarmente complessi, altrimenti vige la regola della 241, se non c'è un termine stabilito rientriamo nel termine ordinatorio dei 30 giorni e direi che molti procedimenti hanno 30 giorni come tempo di emanazione del provvedimento. I procedimenti possono essere sospesi naturalmente qualora sia necessario chiedere elementi integrativi, questo viene fatto con un provvedimento da parte del responsabile che poi porta alla ricezione della documentazione necessaria e emanazione del provvedimento finale. Quindi diciamo che anche questo è un tassello un po' di tutti questi adempimenti che stiamo facendo in questo periodo, legati proprio poi alla pubblicazione sul sito della trasparenza di tutti i procedimenti. Come diceva il sindaco, i nostri erano abbastanza datati, insomma risalivano mi pare al 97, e quindi voi capite che è necessario. Faccio un esempio, pensando all'Unione, tanti procedimenti non li abbiamo più perché sono stati trasferiti, le materie sono state trasferite all'Unione, i servizi sociali, il personale, la polizia municipale che prima avevamo noi, questi li trovate nelle tabelle che l'Unione ha già sul sito da fine luglio e ha adeguato e giustamente li hanno messi loro. Insomma.
Pietri.
No,
siamo stanchi, dai.
Se parli, io te lo faccio.
Ma solo per dire che la democrazia si costruisce con dei regolamenti, per cui è una cosa giusta da votare, da fare. Solo una cosa mi permetto di chiedere, nell'articolo 5, adesso, questa è una delibera che è stata trattata in commissione, c'era il nostro consigliere Rosselli, che però questa sera non è riuscito a esserci, per cui mi permette di fare la domanda direttamente in consiglio. All'articolo 5 si dice che di norma sono 30 giorni, salvo che non sia specificato in modo diverso dalla giunta e che al massimo è 90 giorni. Allora io chiedo, si può modificare questo termine massimo in 60 ad esempio? Cioè, come dire, lasciare la discrezione eventuale alla giunta, perché 90 giorni sono tanti, che tra l'altro possono diventare, in base a quello che c'è scritto, l'ho letto velocemente, 120 nel caso in cui, o addirittura 180. Io chiedo se si può fare questa cosa, tutto qua. Nulla toglie che il documento in ogni caso lo voto, era secondo me un elemento migliorativo.
L'elemento migliorativo non ho dubbi, però bisogna anche tenere conto a volte della complessità dei procedimenti e bisogna stare attenti perché adesso ci sono anche delle sanzioni e si può chiedere anche un risarcimento danni per mancato, questa è una novità dell'ultima legislazione, quindi voglio dire può essere un discorso abbastanza delicato, nel senso che può non portare il responsabile a rispettare il termine, quindi insomma è foriero anche di responsabilità in questo senso, voglio dire, anche rispetto a prima, quindi è sempre bene avere un termine, d'altronde quello è il termine massimo, il termine più ampio, tante volte i procedimenti vengono chiusi anche molto prima del termine massimo di conclusione, voglio dire questo, quindi io starei su questo. Ci adeguiamo anche insieme agli altri, ma moltissimi sono di 30 giorni, poi lo vedrete nelle tabelle.
Tenteremo di usare i 90 giorni sì, meno possibile, quindi se l'indicazione della giunta sarà questo, però se noi avessimo gli uffici in una situazione diversa non avrei problemi. Visto l'attuale situazione degli uffici è un po' compreso il fatto che mentre prima si scadevano i termini non succedeva niente, adesso tu puoi chiedere risarcimento danni quindi, e quindi insomma diventa veramente molto pesante. Poi faccio mio la richiesta, nel senso che mi impegnerò in giunta a mettere i 90 giorni proprio per gli atti più complicati e più cose. Scusate, mettiamo in votazione il regolamento sui procedimenti amministrativi, che è a favore,
anche questa
all'unanimità. Bene, all'unanimità. Allora, ci siamo arrivati sopra, forse. L'ultimo punto all'ordine del giorno: autostrada 2 A22 Brennero Modena, realizzazione della terza corsia del tratto compreso tra Verona Nord e intersezione con l'autostrada A1, conferenza dei servizi. Indetta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, espressione del parere di competenza ai sensi dell'articolo 3 del DPR 388-94 e articolo 87 della legge regionale 20 del 2000. Guardate, io a noi è arrivato, come sapete, stanno presentando il progetto di realizzazione della terza corsia dell'autostrada del Brennero e dell'adeguamento del raccordo autostrada del Brennero e autostrada del Sole. Adeguamento di cui tra l'altro avevamo anche già parlato in precedenza, per quello che riguarda solamente il raccordo A22 A1. Di fatto stanno procedendo con i lavori, hanno presentato i vari progetti e siamo alla fase in cui viene aperta la conferenza dei servizi e il sindaco deve partecipare alla conferenza dei servizi per dare il proprio parere. Di fatto noi dobbiamo, cos'è che dobbiamo fare con questo atto? Andare a verificare quella che è la conformità urbanistica del progetto con i nostri piani e strumenti vigenti. Allora, mi auguro che tutti abbiate letto la delibera e quindi i vari strumenti, i vari progetti che sono arrivati, con le tempistiche che sono arrivate. Devo anche dire, e mi scuso di questo, che siamo arrivati a questa approvazione un po' tardi, la conferenza dei servizi è 1 ottobre, e siamo arrivati anche a convocare velocemente la commissione territorio e ambiente, perché si erano dimenticati di chiederci il parere, quindi a noi ci è arrivata la richiesta di parere tardissimo e quindi abbiamo dovuto correre per poterlo mettere in questo consiglio. Con questa delibera noi che cosa? Là abbiamo messo il progetto di massima, cioè il progetto di massima, il progetto, la parte che ci interessa di più, che è quella dell'intersezione autostrada del Sole, autostrada del Brennero. perché la terza corsia, come sapete, la fanno tutta l'interno dell'attuale sedime autostradale, vengono messe fuori dal sedile, ma dal sedile, sì, dal sedime, ma sono dentro le aree di rispetto autostradali, che sono i 60 metri, le vasche di laminazione, perché sono richieste per quest'opera una serie di vasche di laminazione. E quindi noi dobbiamo andare a verificare la conformità urbanistica. Abbiamo messo solamente la parte della rotonda perché è quella più impattante per il nostro territorio ed è quella dove effettivamente c'è la difformità urbanistica rispetto al nostro strumento. Nel nostro strumento avevamo approvato quel progetto che era quello del prolungamento dell'autostrada della Bretella. Come vedete, adesso al di là della scala i due svincoli sono diversi. E si va a impegnare più terreno con quello nuovo perché l'hanno fatto più grande e rispondente alle attuali necessità. Quindi noi abbiamo diamo atto, si dà il proprio assenso ai fini intesa della localizzazione del progetto definitivo per la realizzazione della terza corsia. Scusate, noi veniamo in Consiglio Comunale perché tutto quello che è materia urbanistica è di Consiglio Comunale. Terza corsia del tratto composito tra Verona Nord e l'intersezione dell'autostrada 1, di cui è il progetto pervenuto in data, eccetera, conservato gli atti dell'ufficio in quanto voluminosi. Di dare atto che il progetto non è conferma gli strumenti urbanistici, perché al momento non è presente e quindi fa variante. L'area interessata dall'opera non è sottoposta a vincolo idrogeologico, mentre è sottoposta a vincolo sismico, in quanto il comune è classificato di classe 3. L'opera interessata è sottoposta a vincolo paesaggistico, in quanto in alcuni tratti è in fascia di rispetto del fiume Secchia del Cavolama, di delegare il sindaco alla partecipazione alla conferenza dei servizi. Quindi questo è quello che noi andiamo ad approvare. Nel progetto la realizzazione prevede anche tutto logicamente un'opera di mitigazione, sono previste delle ulteriori barriere antirumore perché la terza corsia porta a una diversa, dipanazione del traffico, diversa collocazione del traffico. È previsto, per quello che riguarda il raccordo, la realizzazione di un ponte a quattro corsie, quindi più grande di quello che abbiamo attualmente. Tra l'altro faranno tutti i lavori in contemporanea, quindi non verrà mai chiuso, insomma, verrà chiuso qualche volta, però insomma il ponte nuovo verrà realizzato finché è in funzione quello vecchio. Un ponte che tra l'altro ha un progetto anche architettonico, ce l'ho qua, quindi se dopo lo volete vedere ve lo faccio vedere, fatto dall'architetto Troia, che è spagnolo, è un no, spagnolo non può essere come dici tu, che è un ponte reticolare modello Calatrava, insomma, adesso dirla come va detto. Sono logicamente previste anche tutta una serie, tra l'altro intervenute in maniera abbastanza importante la sovrintendenza e c'è anche un parere della paesaggistica legato alle opere di mitigazione, cioè mitigazione ambientale e paesaggistica dell'opera. Ci tengo a sottolineare un aspetto: noi abbiamo fatto presente, e quando si parla che non è in area di dissesto idrologico, perché il dissesto è quello previsto per la montagna, invece il nostro è dissesto idrico. Abbiamo fatto presente il fatto che soprattutto i raccordi in una zona di espansione, di esondazione naturale, di esondazione, logicamente questo è stato tenuto in considerazione, tanto è vero che hanno chiesto il parere dell'AIPO e l'AIPO ha dato parere positivo. Quindi insomma adesso io, però, come dicevo anche in commissione, in conferenza dei servizi, malgrado la lettera dell'AIPO che mi dice che non ci sono problemi, io dirò attenzione che quello è fatto in una zona di esondazione, quindi devono essere garantite il deflusso corretto delle acque, non devono essere create ulteriori barriere e non deve essere che quest'opera porti dell'acqua dove prima magari non ci arrivava. La brutalizzo in questo modo per capire però i termini del ragionamento. Io direi, insomma, poi so che c'è un ordine del giorno, quindi non lo so presentare io perché lo presento in due proponenti. Però faccio un'altra considerazione molto veloce: c'è tutta una serie allegata al progetto, c'è tutta una serie di osservazioni che sono già arrivate. Alcune di queste ci hanno assicurato, alcune sono state accolte, altre no, soprattutto per quello che riguarda espropriare così, altre saranno trattate nel momento in cui ci sarà il progetto definitivo e gli espropri veri e propri. così come alcune cose che abbiamo richiesto noi, in modo particolare il rifacimento del ponte sulla su via Barchetta, del sovrappasso su via Barchetta, così capiamo di cosa parliamo, in commissione avevamo capito, mi ho spiegata male, del sovrappasso in via Barchetta abbiamo chiesto la realizzazione di un ponte che abbia le caratteristiche di ponte anche ciclopedonale, non solo viario come adesso, insomma, di un sovrappasso ciclopedonale, quindi che abbia la larghezza tale per realizzarci sopra anche una pista ciclopedonale, insomma. Camillini.
Sì. Dico solo una cosa sulla delibera, poi leggo l'ordine del giorno, perché così.
Sì,
ok.
Ok, va bene. Ok, perfetto.
Vabbè, faccio prestissimo, nel senso che il Consiglio Comunale nel 2003, non eravamo noi presenti, salvo poche persone, immagino, ha già approvato di fatto questo progetto. La differenza è che adesso il progetto è lievemente modificato, insomma, nelle dimensioni, perché lo svincolo è un po' diverso, e in più ci sono le vasche di laminazione. Quindi di fatto si chiede una riconferma, insomma. E, questa opera sicuramente è strategica per la Brennero, perché per loro è strategico collegarsi all'Autostrada del Sole. Credo che lo sia in parte anche per noi, nel senso che già ora su quello svincolo ci sono dei problemi di traffico, e chiaramente avere dei problemi di traffico, rallentamenti, code, certe volte in certe situazioni anche prolungate nel tempo e quasi tutti i giorni, chiaramente dal punto di vista ambientale non fa che peggiorare la situazione del traffico nella nostra zona. Questo al di là del discorso terza corsia e prolungamento fino a Sassuolo, di per sé già adesso c'è un problema di traffico in quella zona, quindi è anche comprensibile che si migliori lo svincolo con la 1 e verso la 1. E il discorso delle bacine di laminazione sicuramente è positivo, perché come dice sempre l'ingegner Leoni, come anche ragionevole pensare, le acque di lavazione delle strade sono molto sporche, quindi il fatto di raccoglierle e poi inviarle al depuratore sicuramente anche per il Campo Gagliano in quel tratto è un aspetto molto positivo. E credo che faccia bene il sindaco a portare in conferenza dei servizi il tema idrico, idrogeologico o quant'altro, perché comunque è vero che c'è un parere dell'AIPO, ma insomma è un aspetto molto delicato in una zona molto particolare, con un'infrastruttura già adesso, ma più che altro in futuro, molto complessa, quindi capire esattamente come si comporteranno le acque di esondazione non penso sia facile. C'è chi studia questi aspetti, quindi è bene che lo faccia in modo preciso e che ci fornisca anche dei dati, spero, perché insomma vogliamo capire cosa potrebbe accadere fra qualche anno in quella zona. Sulla delibera non ho nient'altro, quindi passo la parola a Pietro e poi leggo l'ordine del giorno.
Pietro, ti aveva passato, facciamo fare tutto lui.
Allora, per quello che riguarda questa delibera, il nostro parere è favorevole. Di fatto fa variante al piano regolatore e, se ho capito bene, anche al piano acustico. Ho capito così, che si passa da una terza a un'altra classe. Mi sembra che il sindaco abbia detto questa cosa.
Ho detto così, che sono state, vengono aggiunte delle barriere.
Ok, quindi fa variante al piano regolatore, ok, perfetto. E sostengo fortemente quello che ha detto il sindaco riguardo al tema idrico. Quella è una zona che è sotto gli occhi di tutti, specie noi che ci viviamo, che il problema è evidente, per cui in fase di conferenza dei servizi è giusto che il sindaco dica questa cosa. Ecco, bene il discorso dell'impatto acustico, questa è un'occasione in realtà che aspettiamo da anni per risolvere alcuni problemi contingenti e anche per migliorare altre parti di impattanti sul nostro territorio. Permettetemi di dire un'altra cosa, sindaco, che questa delibera ovviamente stride con il patto dei sindaci, cioè nel senso che giustamente noi ci impegniamo, questa deve essere l'evoluzione culturale che dobbiamo fare, per cui io sono fortemente d'accordo su un discorso di questo tipo, perché evidentemente insomma porta lavoro e viene fatta all'interno, quindi diciamo che non impegna altro territorio, perché comunque insomma è una parte di terreno già impegnata, per cui diciamo che comunque è uno sviluppo che si può ritenere anche sostenibile. Stride un po' con gli impegni ambientali, ovviamente questo deve essere un ulteriore impegno a portare a casa qualcos'altro. Di fatto quello che io e l'altro capogruppo Matteo Camellini abbiamo pensato è di, tra l'altro condiviso dal sindaco e dalla giunta, credo, tutta la giunta, tutti insieme sicuramente, è di dare un messaggio forte, di dare un messaggio forte alla comunità e di, tra virgolette, impegnare il sindaco, che comunque è già molto impegnata sul tema, cioè quello di portare come istanza alla conferenza dei servizi un ragionamento su una pista ciclabile che colleghi Campo Galliano a Mantova e alle altre ciclabili. Per questo lascio la parola a Matteo, che lui più di me ha pensato a scriverlo, quindi è giusto che lo legga lui, e lo leggiamo insieme perché l'ultima modifica non l'ho letta neanche io.
Matteo prima giustamente diceva che adesso in quella zona c'è una problematicità di traffico, perché c'è quasi sempre la coda in certi periodi, e io chiederei al sindaco, quando va in conferenza, di farsi dare uno studio, perché io ho paura che questa problematicità potrebbe non essere risolta, perché come succede a Bologna, adesso il problema è che passiamo da due corsie a una, dopo passiamo da tre a due, quindi no, da 3 a 2, quando mi metto sul ponte vado a 2, mentre adesso vado a 1.
Il ponte è nuovo,
Prima l'ingegnere mi diceva che passava da 3 a 2, di informarsi bene, perché quando ci sono dei cambi di... Cioè, si viene sempre a formare lo stesso un collo di bottiglia, come c'è a Bologna, quindi un piccolo studio di sul traffico, perché potremmo avere la stessa problematicità che avevamo adesso. Grazie.
Chiudo sulla delibera, sul coso, sì, adesso questo magari sicuramente lo studio sul traffico c'è, nella mole di lavoro c'è, ci guardiamo. Il ponte doveva servire proprio per risolvere i problemi di accesso all'autostrada del sole, che non è il problema, non è solo il ponte, il problema reale di quell'accesso è come tu accedi dalla corsia di decelerazione che c'è sull'autostrada del sole, tanto è vero che viene raddoppiata e viene allungata di molto, quindi dovrebbe servire a risolvere il problema che si crea, ho capito quando dicevi da 2-3, cioè nel senso che abbiamo due corsie e passiamo su una perché sul ponte c'è una, dopo passiamo da 3 corsie e passiamo comunque a 2 sul ponte, però ci hanno detto, io poi sul traffico non... che se guardi rispetto a quello che era il progetto iniziale, quello là è il progetto del 2003, questo qua è il progetto attuale, se ci guardate è proprio diverso la maniera di accesso, non tanto solo il ponte, ma di deflusso del traffico in entrata e in uscita dall'autostrada del sole. Aggiungo un'altra cosa, teoricamente il fatto di implementare e migliorare questa zona, qua parlo al tecnico di qualità dell'aria, il fatto di non avere del traffico fermo che accelera, frena, ma è un traffico continuo, la qualità dell'aria migliora. Lo dico qua come tecnico. Camellini per la lettura dell'ordine del giorno che, come avete capito, presentano assieme i due capigruppo.
All'ordine del giorno, l'ultima stesura è questa. Il Consiglio Comunale di Campo Galliano. Vista la richiesta dell'autostrada del Brennero al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'avvio del procedimento di localizzazione dell'opera pubblica riguardante la realizzazione della terza corsia nel tratto compreso fra Verona Nord e l'intersezione con l'autostrada 1, visto che tale opera è localizzata nel territorio del comune di Campo Galliano, considerato il valore strategico dell'opera per l'adeguamento dello svincolo fra l'autostrada A22 e l'autostrada 1, nonché per il prolungamento dell'autostrada 22 fino a Sassuolo, opere che, nel loro complesso, comporteranno un aumento del traffico? Considerato il valore economico e l'impatto paesaggistico e ambientale dell'opera, sostiene la richiesta che il sindaco di Campogalliano presenterà in conferenza dei servizi e in ogni altra sede opportuna, relativa alla realizzazione di una ciclabile che procede in affiancamento alla 22 collegando Campogalliano al territorio mantovano fino al fiume Po e che da lì si colleghi alle ciclabili già esistenti fino al Brennero, richiesta peraltro già